Spigolando nelle fonti francescane. Di padre Stefano Maria Manelli. Tratto da Annales Franciscani. Studi di storia, teologia e spiritualità francescana. Anno 2007. Giustamente, a proposito di San Francesco d'Assisi, c'è stato chi, conoscendolo e approfondendolo, ha sperimentato che, al contrario di quanto accade per tanti uomini che sono stati grandi e continuano a vivere solo nei libri di storia, egli non vive solo nei libri di storia, ma vive anche nella storia. Questa esperienza, in effetti, può essere offerta a tutti coloro che vogliono immergersi nella lettura e meditazione delle fonti francescane, per trovarsi a contatto con il prezioso patrimonio dei beni di cui è stato sempre ricco il mondo francescano. E non c'è davvero pericolo di restare delusi. Tematiche attuali anche ardue si possono affrontare e risolvere spigolando nelle fonti francescane, dove è molto facile incontrare San Francesco d'Assisi e Santa Chiara, con i loro santi frati e suore, tutti animati da quegli insegnamenti che ricevono dall'alto e che essi vogliono donare a chiunque si accosti a loro come a compagni di viaggio su questa povera terra di triboli e spine. È sorprendente rendersi conto come un patrimonio di circa 8 secoli fa, dal secolo XIII al secolo XXI, conservi intatta la sua vitalità di grazia, capace di dare senso e spiegazione anche ai travagli presenti, capace di offrire soluzioni a problemi per noi insolubili. Si vede che nelle fonti francescane c'è una radice di vitalità perenne che non può mai morire, perché è radice che scaturisce dalla trascendenza divina, della quale restano sempre attuali e attive, luminose e illuminanti, soprattutto le persone di San Francesco e Santa Chiara. Come diventiamo puerili e senza senno, noi, invece, quando crediamo di poter o dover accantonare a cuor leggero gli insegnamenti degli antichi, credendo che oggi per i nostri problemi e affanni non sappiamo che farci della sapienza loro, e vogliamo perciò trovare una diversa soluzione o spiegazione che poi, così spesso, non siamo affatto in grado di trovare. Una tematica di squisita storia mistica, il crocifisso di San Damiano. Una tematica di alta spiritualità, la direzione spirituale di San Francesco. Una tematica di acuto carattere sociale, i lebbrosi vecchi e nuovi. Una tematica di puro francescanesimo, la minorità francescana. Una tematica di storia antica e recente, la conversione dell'Islam. Spigolando nelle fonti francescane, queste tematiche si sono presentate vive e palpitanti, irradiando luce di verità e di grazia anche ai problemi di oggi come a quelli di ieri, perché è tutta luce che viene da Dio attraverso San Francesco, Santa Chiara e i molti santi francescani delle origini. Il crocifisso di San Damiano. A detta di molti, e con ragione, la chiesa francescana più suggestiva fra le molte chiese grandi e piccole della città di Assisi resta sempre la chiesa di San Damiano, con il suo vetusto convento che è stato dimora di San Francesco d'Assisi per breve tempo e poi dimora di Santa Chiara d'Assisi per tutta la sua vita. La chiesa di San Damiano, dedicata ai santi Cosma e Damiano martiri, si trova su Colli Ameni, a metà strada fra la città di Assisi e la grande piana di Santa Maria degli Angeli. E in questa chiesa di San Damiano, custodita inalterata a lungo i secoli, ai tempi di San Francesco era esposto alla venerazione dei fedeli un grande crocifisso, divenuto celebre in tutto il mondo, chiamato appunto il Crocifisso di San Damiano. Attualmente, il crocifisso che si trovava a San Damiano ai tempi di San Francesco d'Assisi è esposto e viene venerato nella Basilica di Santa Chiara, mentre nella chiesa di San Damiano è stata collocata una copia fedele. Il celebre crocifisso di San Damiano risale al secolo XII, dipinto molto probabilmente da un autore umbro ignoto. Lo stile è romanico, ma si avverte l'influenza dell'arte orientale bizantina per la presenza nella vicina città di Spoleto di una comunità di monaci della Siria. Il crocifisso ha la lunghezza di metri 2,10 e la larghezza di metri 1,30. Non è stato dipinto sul legno, ma su di una tela grezza accorpata sul legno di noce. Ai tempi di San Francesco questo tipo di crocifisso era molto diffuso e venerato nelle regioni dell'Italia centrale. L'arte bizantina ha la caratteristica di essere l'arte della icona, ossia non è un'arte astratta, ma al contrario è un'arte che, attraverso il linguaggio del disegno, dei colori e dei simboli, rende viva e palpitante la presenza di ogni figura sacra rappresentata, diventando quasi una teofania rivelatrice del divino. Per questo l'icona attrae e spinge molto di più alla contemplazione, e nei tempi addietro l'autore dell'icona, consapevole di questo prezioso valore e del compito difficile che assumeva, si preparava a dipingere con periodi di digiuno, di preghiera più intensa e di altre pratiche ascetiche. Quando San Francesco d'Assisi si fermava a pregare dinanzi al crocifisso di San Damiano, fissava gli occhi pieni di lacrime nella croce del Signore, scrive San Bonaventura, e la sua preghiera diventava contemplazione e compassione d'amore per Gesù crocifisso, che gli riempiva gli occhi di lacrime, invadendogli la mente e il cuore. I suoi occhi, in realtà, vedevano la grande immagine del crocifisso nell'aspetto del Christus Triumphans, del Cristo crocifisso, cioè, che ha vinto la morte e che ha quindi il capo circondato da una corona d'oro, anziché dalla corona di spine. E sopra, in alto, appare allietante anche la vista di Gesù che ascende al cielo con il trofeo della croce in mano, circondato da angeli. A rilievo evidente, poi, appaiono i colori rosso e oro, che indicano l'amore e la divinità, il sangue e la vita, e che dominano tutta l'icona, contornata interamente dal disegno di grosse conchiglie, ritenute nell'antichità simbolo di eternità e di bellezza. Il volto di Gesù crocifisso, coperto da una delicata ombra di sofferenza e di serietà, si presenta tuttavia vivo e attento, con due grandi occhi bene aperti, quasi spalancati, per guardare chi lo prega e lo ascolta. Egli è il vivente, egli è il vedente, e proprio davanti a questo crocifisso, San Francesco, fissando il volto di Gesù, pregava con queste ardenti parole: «Alto e glorioso Iddio, illumina il cuore mio. Dammi fede diritta, speranza certa, carità perfetta, umiltà profonda, senno e cognoscimento, che io servi li tuoi comandamenti. Amen». Insieme al volto di Gesù crocifisso, poi, San Francesco vedeva in modo particolare le piaghe sanguinanti delle mani e dei piedi crocifissi di Gesù. Ricordando le parole di San Pietro Apostolo, il quale nella sua prima lettera ha scritto che noi dalle sue piaghe siamo stati tutti guariti, San Francesco vedeva di fatto in questa icona le piaghe delle mani e dei piedi di Gesù forati da due chiodi visibili come due grossi buchi neri, dai quali sgorgano fiotti di sangue vivo che scorre a rivoli sulle persone sottostanti. E proprio queste piaghe vive del crocifisso San Francesco voleva ricevere ed ebbe la grazia di ricevere sull'alto monte dell'Averna, nel giorno festivo dell'esaltazione della Santa Croce, per realizzare la più piena conformità d'amore a Gesù crocifisso. E così, scrive San Bonaventura, il verace amore di Cristo aveva trasformato l'amante nell'immagine stessa dell'amato. Guardando e contemplando Gesù crocifisso, San Francesco non poteva non vedere anche le figure del gruppetto delle cinque persone che stavano accanto alla croce. Le prime due, Maria Santissima e San Giovanni Evangelista, alla destra di Gesù. Le altre tre, Maria di Magdala, Maria Madre di Giacomo e il centurione, alla sua sinistra. Ai piedi della croce, poi, accanto alla cancellatura di due figure, che presumibilmente erano i due santi Cosma e Damiano, titolari della chiesa, si vede la sagoma di due santi a mezzo busto, che sembrano essere i due santi apostoli Pietro e Paolo, di frequente presenti nelle icone sacre. Più importante di tutte le figure, ovviamente, è la figura della mamma di Gesù, l'addolorata corredentrice, che ha accanto a sé San Giovanni Evangelista, l'apostolo vergine prediletto di Gesù. È sul Calvario, infatti, ai piedi di Gesù, che Maria Santissima, unita indissolubilmente al Figlio, il Redentore unico universale, portò a compimento la sua missione materna di unica corredentrice universale. E per questo, proprio sul Calvario, ella fu proclamata Nostra Madre da Gesù stesso, con le parole che disse a lei, indicando Giovanni, rappresentante del genere umano, «Ecco tuo figlio», mentre a San Giovanni disse, indicando la Madonna, «Ecco la tua madre». La figura della Madonna nell'icona del crocifisso di San Damiano si presenta nobile e semplice, con il suo velo candido e ricamato, che fa pensare alla sua verginale purezza, mentre il mantello rosso che indossa sta ad indicare l'amore sofferto della Madre Corredentrice, indivisibilmente unita al sacrificio cruento di Gesù, il suo divin Figlio Redentore. Nell'icona, inoltre, Maria Santissima indossa una suggestiva tunica di color viola, che evoca con delicatezza ed efficacia una nobiltà regale, unita alla sacralità dell'Arca dell'Alleanza, che appunto veniva ricoperta da un pregiato velo di colore violaceo. Il viso della Madonna appare qui sofferente, ma pacato e sereno, in un insieme armonico di disegno e di colori morbidi. Da esso sembra trasparire la certezza di fede della prossima risurrezione del Figlio crocifisso, dopo gli strazi indicibili, morali e fisici, della passione e morte. Agli inizi della sua drammatica conversione e trasformazione non poteva non essere confortante per San Francesco d'Assisi, come anche per Santa Chiara d'Assisi, la vista della Madonna presente accanto al crocifisso. Per San Francesco, infatti, nei giorni della sua dimora a San Damiano, quelle erano ore decisive, che si proietteranno sul futuro suo e di quanti saranno da Dio legati a lui. E la presenza della mamma, per questo, occupa un posto realmente primario per la missione eccezionale affidata a lui, ossia la missione di riparare la Chiesa, generando una nuova famiglia religiosa, quella dei frati minori, novelli apostoli ed evangelizzatori da inviare per il mondo intero e per tutti i tempi. Se San Giovanni Evangelista, ai piedi della croce, sul Monte Calvario, prese con sé Maria, altrettanto possiamo pensare che fece San Francesco ai piedi del crocifisso di San Damiano. Anch'egli, di fatto, poco dopo, si trovò a Santa Maria degli Angeli, laddove ricevette dalla Divina Madre l'illuminazione decisiva sulla forma particolare di vita consacrata a Dio da vivere nella fedeltà sine glossa al Vangelo di Gesù. E San Bonaventura afferma esplicitamente che San Francesco, proprio dalla Madonna a Santa Maria degli Angeli, ottenne di concepire e partorire lo spirito della verità evangelica. Ma anche San Giovanni Evangelista doveva colpire particolarmente San Francesco, sia per la predilezione con cui Gesù lo amò, sia per la sua unione con la Madonna fin sul Calvario, sia per il suo ammirabile Vangelo, che di fatto San Francesco prediligeva, citandolo e ispirandosi spesso alle sue parole più che alle parole degli altri evangelisti. In più, San Giovanni Evangelista, l'ultimo degli evangelisti, sembra in certo modo prolungarsi e ritrovarsi proprio in San Francesco d'Assisi, definito espressamente dal Celano, e non certo a caso, il nuovo evangelista. Sicuramente la pagina delle fonti francescane più altamente espressiva nei riguardi del crocifisso di San Damiano è quella scritta da San Bonaventura nella Leggenda Maggiore, con la descrizione dell'evento straordinario che San Francesco d'Assisi visse nel giorno in cui il crocifisso di San Damiano gli parlò. Così racconta infatti San Bonaventura, scrivendo che San Francesco un giorno era uscito nella campagna per meditare. Trovandosi a passare vicino alla chiesa di San Damiano, che minacciava rovina, vecchia com'era, spinto dall'impulso dello Spirito Santo, vi entrò per pregare. Pregando inginocchiato davanti all'immagine del crocifisso, si sentì invadere da una grande consolazione spirituale. E mentre fissava gli occhi pieni di lacrime nella croce del Signore, udì con gli orecchi del corpo una voce scendere verso di lui dalla croce e dirgli per tre volte: «Francesco, va e ripara la mia chiesa, che come vedi è tutta in rovina». All'udire quella voce, Francesco rimane stupito e tutto tremante, perché nella chiesa è solo e, percependo nel cuore la forza del linguaggio divino, si sente rapito fuori dei sensi. Tornato finalmente in sé, si accinge ad obbedire. Si concentra tutto nella missione di riparare la chiesa materiale, benché la parola divina si riferisse principalmente a quella chiesa che Cristo acquistò con il suo sangue, come lo Spirito Santo gli avrebbe fatto capire e come egli rivelò in seguito ai suoi frati. Senza numero, in effetti, si può dire che siano stati i commenti scritti su questo evento straordinario della missione divina affidata a San Francesco d'Assisi dal crocifisso di San Damiano. E non è mancato neppure più di qualche preteso francescanofilo che si è cimentato, alla page, a voler dimostrare che, nella realtà, nulla ci sarebbe stato dell'evento straordinario di San Damiano, tramandato perciò come un raptus immaginoso di San Francesco, ossia come una invenzione bella e buona. Ma se tanti pretesi esegeti e studiosi hanno trattato così Gesù Cristo e i Vangeli, nulla di strano che anche San Francesco e le fonti francescane vengano trattati allo stesso modo. È certo però che non si può perdere tempo dietro a questi maestri di opinioni e ipotesi, di supposizioni e anche falsificazioni. Al cuore dell'evento di San Damiano, in realtà, noi vediamo San Francesco che sta in ginocchio mentre fissa Gesù crocifisso con gli occhi pieni di lacrime e sente le parole rivolte a lui dal crocifisso, ripetute per 3 volte. Francesco, va e ripara la mia chiesa che, come vedi, è tutta in rovina. L'interpretazione più profonda di queste parole di Gesù a San Francesco è ancora quella di San Bonaventura, il quale riflette e spiega che la missione affidata a San Francesco da Gesù crocifisso è una vera e propria missione teologica che viene direttamente da Dio e vuole condurre a Dio. Una vera e propria missione, si potrebbe dire, in edificationem corporis Christi, quod est ecclesia, come ha scritto l'Apostolo Paolo. Non può non colpire infatti l'immediatezza con cui San Francesco, subito dopo il rapimento estatico all'ascolto delle parole del crocifisso a San Damiano, tornato finalmente in sé, si accinge ad obbedire, si concentra tutto nella missione di riparare la Chiesa. Vien da pensare qui alle parole di Gesù: «Beato chi ascolta la parola del Signore e la mette in pratica». San Francesco, difatti, nella chiesa di San Damiano, ai piedi di Gesù crocifisso, ha ascoltato la voce e il comando di Gesù, ripetuto per 3 volte, e si mette subito all'opera, senza tergiversazioni, lavorando con semplicità di cuore e limpidità di mente, operando con le sue mani così come egli ha potuto capire le singole parole di Gesù in quel frangente. Obbediva a quelle parole così come suonavano e significavano, confermate del resto dall'evidente stato di rovina in cui si presentava la povera chiesetta di San Damiano. Ma da questa obbedienza che San Francesco coglie nel suo aspetto più immediato e concreto del lavoro al restauro materiale delle mura fatiscenti di San Damiano, così come sarà anche per le altre chiesette di San Pietro e di Santa Maria degli Angeli, lo Spirito Santo lo farà passare all'obbedienza, ben più importante ed elevata, del lavoro al restauro spirituale della Chiesa che Cristo acquistò con il suo sangue. E quando Papa Innocenzo III ebbe la visione in cui vedeva la Basilica Lateranense che minacciava di crollare, ma che non crollava perché un religioso, piccolo di statura e di aspetto meschino, la sorreggeva, puntellandola con le proprie spalle, si rese conto che proprio San Francesco d'Assisi era quell'uomo religioso e santo per mezzo del quale la Chiesa di Dio sarà rialzata e sostenuta, come hanno scritto i 3 compagni. Orbene, questa missione straordinaria di San Francesco non può non essere considerata eredità e patrimonio di tutti i figli di San Francesco, di tutti i francescani. Quale onore e quale responsabilità è questa missione per ogni figlio di San Francesco? C'è da riflettere seriamente, però, che se vengono meno i francescani nella missione di riparare, restaurare e sorreggere la Chiesa, vuol dire che l'eredità di San Francesco d'Assisi viene dispersa e che la Chiesa soffrirà terribilmente fino a che la missione di salvare la Chiesa non dovrà passare ad altri, con grande disonore per i figli del serafico padre San Francesco. E qual è la situazione attuale di fatto? Non c'è chi non veda in effetti la situazione di travaglio epocale in cui si dibattono il mondo e la Chiesa, sotto minaccia di sconvolgimenti e di castighi da Apocalisse, simboleggiati molto significativamente dal terzo segreto di Fatima, che si apre con la visione di un angelo che sta per lanciare sulla terra, impenitente, una spada di fuoco che avrebbe incendiato il mondo intero, se, provvidenzialmente, non lo trattenesse la mano materna di Maria Santissima, la mediatrice di ogni grazia. Con il grido dell'angelo, tuttavia, tre volte ripetuto al mondo intero: penitenza, penitenza, penitenza. Non bisogna mai dimenticare, in realtà, che il mondo è impenitente e perciò va male quando è la Chiesa che non va bene. E la Chiesa non va bene quando sono soprattutto i suoi consacrati che sono impenitenti e vanno male. E in particolare la Chiesa non va bene quando siamo impenitenti e andiamo male noi francescani, che appunto abbiamo la missione di sostenere la Chiesa, di ripararla e restaurarla, secondo l'eredità del serafico padre San Francesco. E allora è necessario anzitutto che noi francescani ci rendiamo conto e ci facciamo coscienti della nostra più grave responsabilità, che noi francescani non ci sottraiamo dunque alla nostra missione e che badiamo ad impegnarci doverosamente e urgentemente al lavoro penitente di sostegno e di riparazione dei danni della Chiesa, accusando soprattutto noi stessi, anziché accusare altri, se nel mondo e nella Chiesa le cose vanno male. Che cosa potrà mai dirci il serafico padre quando un giorno ci presenteremo come suoi figli al giudizio di Dio? C'è pericolo serio che egli debba dirci le parole di Gesù: «Non vi conosco». Avete ascoltato Spigolando nelle fonti francescane di padre Stefano Maria Manelli, tratto da Annales Franciscani, studi di storia, teologia e spiritualità francescana, anno 2007.